Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto è free. Qui si parla di NBA, top player MVP, di schiacciate tipo Neil. Resto in guardia Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team. Rap game, collet game, a noi ci trovi sempre caldi, no fake. Nella storia Barkley, sono in guerra con i Warrior, proprio come Stephen Curry. Gioco a fianco LeBron James, top 10 come Kyrie. One shot,
Hall of Fame,
Northside,
tipo i Thunder.
Playmaker, sto davanti
come Tony Parker.
Ho una media come Garnett,
come Boston, come i Lakers.
Io sto dentro nel mio posto, sold out come i Blazer.
Noi campioni di ignoranza, qua si beve, siamo al nord. Quando schiaccio e sfondo il vetro, ti ricordi Michael. Mi cade Oni sulla podcast, lascia stare poi la Fox online. Già sai dei campioni dei playoff.
Questo è basketball. Basketball. Questo è basketball. Basketball.
Siamo campioni.
Campioni.
Siamo campioni.
Campioni.
Siamo campioni.
Campioni.
Siamo campioni.
The Omis.
Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omis. State ascoltando la voce
Zimbadone,
del dile. Dai, zio, salutiamo lo zio.
Lo zio padrone, lo zio.
Sì, zio padrone,
zio pallone,
zio pallone.
Come il pallone che tirano per delle usanze partenopee che adesso non ho, mi farò spiegare in puntata dall'esperto Mario, perché
esatto.
Non ho ben capito alcune tipici usi, diciamo, meridionali.
Tipici.
No, beh, sì, anche tarvisiani, sì, a questo punto.
Ormai siete una costola,
una colonia, sì.
Sì. Partenopea, questo si sa. Un saluto al Mario.
Uè, uè.
Un saluto al Fede.
Un saluto al Zimeone, zio padrone.
Che bello, che bello. Vi voglio fare una domanda.
No, io voglio sentire il giochino del Marione.
Ma prima vi pongo una domanda. Sapete dell'esistenza della problematica della spermatorrea?
Ma quella del Fede, quella che riesce a sborrare da Bologna fino a
Tarvisio. No. Sapete di questa problematica?
Scusa,
iniziare le puntate con questi quesiti abbastanza particolari, diciamo.
No, scusami, io pretendo che ci sia sempre questo inizio da medicina 33 da parte del Fede.
Esattamente. Scusami, Fede, tu ne soffri di questa problematica?
Guarda, non ne soffro da quello che leggo, cioè appena detto googolato spermatorrea, sarebbero le polluzioni notturne alla fin fine.
No, le polluzioni notturne
sono le polluzioni notturne,
ovvero la perdita di sperma mentre dormi. La spermatorrea invece è sempre sì una
è lo sperma, è lo sperma che ti esce fuori dalla bocca.
No, quello c'è la testa.
Sto leggendo adesso la grande differenza. Dici la differenza.
Finisci dire la spiegazione, perché
no, la spermatorrea invece è una problematica
seria
che seria. Non è come la polluzione notturna, che può avvenire in maniera abbastanza normale, però questa, la spermatorrea, avviene soprattutto quando non si appunto non si eiacula per tantissimo tempo, e quindi dal pene esce ovviamente lo sperma, e anche mentre puoi urinare. Questa la
Io stavo leggendo che si differenzia dalla polluzione perché si manifesta in assenza di eccitazione sessuale a pene flaccido.
Beh, ma ecco che cos'era quella quel zio. Liquido un po' biancastro che prima ho visto scendere dal
Guarda,
mio pizzellino.
Per me chi ha la spermatorrea è il numero uno, perché per me
sborrare sempre,
no, o eiaculare appena flaccido è tipo come il ninja che ti taglia la gola da dietro senza che te ne accorgi, cioè non dai alla donna dei punti di riferimento. Boh, ciao, buongiorno, mi chiamo.
Quindi questa problematica non
no, ma la domanda poi ne avrai abbastanza per nel caso questo piccolo pisellino dovesse tirarsi su?
No, beh, scusa, ma dile, ma mi sto facendo una cultura ed è bellissimo. l'emissione involontaria di sperma può essere particolarmente evidente durante la defecazione. Ma è stupendo.
Quindi uno caga, piscia e sbolla tutto insieme. Esatto, è meraviglioso.
Pensate che uscita, che bello il corpo umano, che mirabile macchina.
Se dovesse succedere, va, lasciamolo in bagno io.
Cosa sciaboli non lo voglio sapere.
E boh, tu non vai in bagno con una bottiglia di quello buono,
sì, no? Di solito.
Allora, le cause rare possono esserci il cancro alla prostata, la clamidia, l'ipertrofia prostatica benigna o la prostatite. Ora la domanda è: quale di queste quattro ha avuto il Fede?
E soprattutto quale
la clamidia?
Quale di queste non ha lo zio? Oh, ce l'ha tutte lo zio.
No, ma la tua non è benigna.
Madonna, che cattiveria. Vai, cattivi, è lo zio. Però cattivi e probabilmente anche loro affetti da spermatorrea, gli arbitri NBA o comunque no. Questa baga questa baga sulle scommesse, che dopo l'annuncio,
ma ti immagini governo, che inquadrano l'arbitro e c'è la macchietta sui pantaloni. Sai il goccino,
ma che attacchi in faccia,
ma chi è? Jim, e c'è il goccino.
Mi sto immaginando il Lorenzo, arbitro che ha la spermatorrea. Sì, che ho fatto 25 questo giocatore. Ah, sporco, sporco. Ah, che bello il pene flaccido. Ah.
Dopo le dichiarazioni a fumicotone di Gobert riguardo all'influenza nefasta che possono avere le decisioni degli arbitri e il dubbio che le scommesse possano avere un peso su queste decisioni, è venuta fuori in questi giorni appunto questa bagarre che ci spiegherà il Fede riguardo a un giocatore.
Il famoso John
Porter, una punta di diamante dei Toronto Raptors, no? Mi sembra di aver visto.
Sì, punta di diamante.
Sì, dalle statistiche imbarazzanti,
tipo un punto, due rimbalzi e un assist.
È una faccia da delirio.
E quindi Fede, cosa ci racconti?
Beh, è il fratello, tra l'altro, di Michael Porter Jr., giusto?
Ma è il cugino di Gobert, mi sembra.
È il cugino di Mario Bruno.
No, ma è vero, cioè, ma perché ridete? È vero.
Ma questa è una tua opinione.
È solo per infamare quello famoso, Mario.
Esattamente. Solo perché vota Donald Trump.
E quindi questo Porter cosa ha detto? Plata o plomo?
Però guarda caso, dove c'è dove sono dei movimenti malsani, nebbiosi, oscuri, ci sono i Sacramento Kings di mezzo.
Ma non è vero.
È un caso. Sarà un caso, io non credo.
Ma tanto vi diffido da dire cose del genere, se no chiamo il mio amico Lucarini e ve ne faccio dire quattro. Quindi
accidenti.
Ecco, fallo entrare a gamba tesa dentro il podcast, così gli dico anch'io, anche lui ne sente un quattro dopo.
No, perché deve editare, dai, che è una rottura di coglioni. Dopo.
Sì, che già ieri abbiamo fatto editare di Puntero. Chi è che edita Puntero?
Lorenzo.
Non uscirà mai quella puntata.
No, allora vai Fede.
Beh, non è che abbia moltissimo da dire, ho letto quello che abbiamo letto tutti, cioè che c'è l'idea che lui sostanzialmente si scommettesse o fosse coinvolto nelle scommesse che riguardavano la sua squadra, soprattutto gli over-under di suoi. Ogni volta che c'erano, quando ci sono stati gli over-under particolarmente interessanti, in cui lui magari doveva fare più di 7 punti e 5 rimbalzi, lui fisso andava sotto, subito sotto. Ed era chiaro che.
Ma ti rendi conto che così forse guadagnava la pizza della sera, forse? Cioè,
per arrotondare, per arrotondare.
Tra l'altro, sto rileggendo al volo, parlavano ad esempio di quando è andato appunto under. Non ha provato neanche una tripla che di solito le tira, quindi se scommetti sul fatto che va under e non tira una tripla e non fa così, le becchi,
il dubbio
becchi,
ti viene.
Becchi proprio la combinata e fai i soldoni, anche bisogna vedere uno quanto ci ha scommesso sopra, metti che uno ci scommette 20k.
Poi penso che sia un giocatore abbastanza vicino al minimo come... come contratti.
Dovrei guardare.
Allora lo giustifichiamo, ragazzi, perché uno
ma questo era una proposta di apprezzamento,
no?
Cioè,
infatti, no, è giusto che uno trovi dei metodi alternativi per arrotondare il proprio stipendio misero, insomma.
Ma assolutamente, ma
non vedo che sia passato il messaggio inverso, no? Cioè.
Ma quindi questa cosa avrà delle ripercussioni o secondo voi è solo...
No, per me ce l'avrà, anche perché effettivamente bisogna dire che questo l'ha sgamato.
Chissà quanti
altri sono un po' più furbetti invece.
Ma è come la storia delle scommesse del calcio italiano, ce ne sono due stronzi e tutti gli altri sono, cioè, i due stronzi cretini che si fanno beccare.
Ma la domanda è, visto che, guarda, prendo spunto da quanto detto, ahimè, da Kukoč,
non volevo dirlo io,
ma in realtà non è che hanno preso un pesce piccolo magari per dare un avvertimento, per dire guardate, noi siamo qui, siamo integerrimi, quando in realtà magari sanno che anche a livelli più alti queste cose sono all'ordine del giorno, o magari i giocatori da 20-30 milioni l'anno non corrono quel rischio, sebbene comunque abbiamo visto, appunto, citava lo zio, il caso del calcio scommesso in Italia, la ludopatia sia più forte anche di una vita agiata. Quindi cosa, non so come la vedete voi.
Beh, per me prendono talmente tanti soldi quelli che prendono veramente bene,
sì, che non
avrebbe
che non
senso.
Esatto,
anche perché sono talmente esposti, lui ci ha provato, perché alla fine chi se lo incula, Jontay Porter, cioè. La cosa più famosa che ha sarà che vota Trump come il fratello.
Ma è che alla fine penso un po', mi paragono questa cosa al calcio italiano, no? Penso anche che fino all'altro ieri molti di questi qua erano all'interno dei ghetti, che probabilmente sparacchiavano a destra e a sinistra o vivevano così.
Ti piace che non vai per stereotipi, zio?
No, assolutamente. E quindi non do per scontato che nelle loro usanze, abitudini, così, lo scommettere su se stessi non sia considerato un problema, come per Morant girare con delle pistole. E quindi secondo me è possibile questa cosa. Sicuramente, secondo me, cioè, l'esempio Morant potrebbe testimoniare anche il contrario di quello che dici tu, Marione, nel senso, avrebbero potuto per Morant fare una calmierata, abbassare un pochino i toni, invece sono stati rigidi. La Lega è stata abbastanza rigida, quindi secondo
me... si era esposto in pubblico, però, cioè, lì era troppo più grande.
Sicuramente, secondo me, ci sono giocatori che scommettono, ma come diceva Alfede, sono giocatori veramente di basso livello, per cui veramente scommettere magari 10 o 20k cambia qualcosa.
Sono però d'accordo con quello che ha detto Kukoč, cioè, nel senso che può essere anche che sia un avvertimento per i pesci più grossi, perché se dovesse venire fuori, comunque dovessero venire fuori i nomi più grossi, la problematica avrebbe tutto un altro
livello. Poi calcola che in tutto questo bisogna sempre vedere che la Lega è quella che poi appare sotto lo sguardo negativo e infame dell'opinione pubblica, non è il singolo giocatore in sé, quindi probabilmente la Lega è quella che non vuole che certi atteggiamenti poi nascano e si manifestino, quindi ha tutto l'interesse per bloccarli sul nascere o impedire che avvengano per qualche X maniera, insomma.
Assolutamente, adesso di sicuro era normale, si poteva supporre che a un certo punto una roba del genere venisse
secondo me la punizione per questo Porter sarà anche molto alta, perché secondo me vuole essere un deterrente per tutti gli altri, nel senso che Porter giochi o non giochi non frega un cazzo a nessuno, tantomeno alla sua squadra, e quindi anche se gli danno 2 anni di stop, sinceramente questo non cambia, ma funge da monito. Quindi secondo me sarà una punizione se verrà provato il fatto che lui abbia commesso il reato. Secondo me sarà una punizione abbastanza esemplare, ho questa sensazione.
Sì. Ma sono d'accordo con te. Bene, ragazzi, di che cosa volevamo parlare dopo aver chiuso questa parentesi scommesse?
Beh, dello spermafobia.
Quando è caldo, non lo sperma del Fede, ma la sua squadra.
Vabbè, parliamo di collegamenti incredibili, ragazzi.
Che bel mio sperma è red hot come i miei Houston Rockets,
che vengono da 9 vittorie di fila, la striscia più lunga in essere in questo momento in NBA.
Io oserei dire tanta roba, nonostante l'assenza del buon Shengun che picchia tanto.
Che è il migliore giocatore del roster attualmente.
O forse grazie alla...
Tu sei uno stronzo, perché mi provochi, perché...
Però?
Niente, non c'è il però, sei uno stronzo, punto Mario.
Magari una questione difensiva?
No, Mario...
No, vabbè, provo a creare così.
No, ma mi fa male quello che dici. No, allora, avevamo già cambiato un pochettino assetto, nel senso che la squadra stava già ricominciando ad andare bene quando Shingun si è rotto. Non è che stava andando male, si è rotto Shingun e ha iniziato ad andare bene. C'è magari un po' di vero, però la difesa è ampiamente da top 10 anche con Shengun. Non è che eravamo 15esimi di colpo, siamo diventati settimi come siamo adesso. Secondo me le differenze possono essere che Jalen Green probabilmente è più a suo agio con l'aria più libera, perché Jabari Smith gioca più centro e quindi chiaramente ha veramente spazio per sgroppare come gli pare. Come accennavamo con lo zio ieri sera, comunque Jalen Green ha questi momenti durante marzo, aprile, in cui
sempre,
gioca come se dovesse essere uno che veramente ti fa dire ok, è arrivato. Però devo dire che non so se mette tutti i pezzi insieme, però forse qualcosina in più rispetto agli altri anni
lo dici ogni anno.
No,
In questo periodo lo dici ogni anno.
Non ho detto è arrivato, ho detto qualcosa. D'altronde, terzo anno rispetto al secondo anno, qualcosina in più l'avrà messo.
E grazie a Dio, mi auguro.
Vabbè, ma giusto per prendere i big money adesso.
Ah, certo, io che fa più figli lui.
Cosa hai detto? Non ho capito.
Che è Attila.
Cosa dicevamo prima degli uomini del ghetto? Scusami, che tu che mi hai... così additato di averli stereotipati, perdonami.
No, però è vero, nel senso che non ha fatto 3 figli in un anno, no? Con 3 donne diverse.
No, beh, zio, ma ti si accusa di averli stereotipati, non che hai fatto male.
Grazie Fede per la precisazione, che il Mario a volte si lascia andare a questo atteggiamento caldo. Ma
noi friulani di montagna siamo così equilibrati.
Insomma, conoscendo dei tuoi compaesani, direi il contrario. Sì, vabbè, gente che muove nei boschi, insomma, così a caso. Gente che suona cucchiai.
Grande rispetto.
Gente che scrive libri dove si inventa però dei neri che vengono fatti esplodere apposta.
Non so di che cosa tu stia parlando.
Guarda, lo sappiamo noi. Ti redirigo a una review di questo libro.
No, come accettato, come accettato.
Niente.
sì, moderati per visiali, non sei vai.
Comunque, ovviamente, quello che gli sta spostando è che sta mettendo tanto il tiro da tre, Jalen Green. È un atleta, come già sappiamo, inutile stare sempre a ripetere, pauroso, in cui veramente riesce a creare separazione dal tiro con una facilità incredibile, gli basta fintare che sta... andando al ferro per poi in realtà fare un palleggio verso l'esterno e di colpo c'ha 3 metri liberi per il tiro.
Però Fede, interrompendoti, è un giocatore strano, nel senso che Green nei primi mesi faceva cagare al cazzo e Udoka l'aveva anche messo fuori dal
titolare.
Esatto, e adesso tutto ad un tratto diventa un giocatore efficace, periodo qua inizia a passare, cioè, come un
non riesco a capire. Secondo me non è sembrava... non ha niente di strano Jalen Green, è molto semplicemente un tiratore da 3 strichi di striscia, quindi non continuativo, che ha anche un buon rilascio, è un buon tiro quello di Jalen Green, ma ha un rilascio scarso, cioè scusami, ha una continuità un po' scarsa. E due, la cosa grossa di Jalen Green, che è quello che veramente lo separa dall'essere un giocatore di livello, a mio avviso, almeno in attacco, è che non ha ancora imparato a gestire i tempi dell'andare al ferro. Cioè lui tira sotto, attorno al 56-57% al ferro, la media NBA al 68%. Cioè è un giocatore che con quella velocità, quell'atletismo, quei mezzi dovrebbe chiudere col 10% in più al ferro come percentuale di realizzazione, che è il motivo principale per cui tira il 42% dal campo e poco altro, con un'efficienza oggettivamente scarsa. In questi giorni, settimane, se proprio vogliamo farla grossa, in cui ha tirato meglio e ha chiuso un po' meglio al ferro, si è vista la differenza. Ma anche ieri sera, che sì, abbiamo vinto, ha fatto 27 punti, però ha fatto 9 su 26, che per me è una percentuale negativa
alla Iverson, diciamo,
alla Iverson, e senza avere ovviamente le attenzioni che generava Iverson.
E allora ti faccio un'altra domanda, visto che siamo siete in striscia di 9 vittorie, siete borderline play-in senza il vostro giocatore più completo, che è Şengün. La domanda viene spontanea: come mai quindi, e qua magari ci ricolleghiamo ai discorsi fatti ieri e alle news uscite, come mai quindi il fatto di mettere proprio Green, che in questo momento sta trascinando la squadra, sul piatto delle possibili trade? Perché alla fine è di questo certo, che si sta parlando, ed è per quello che abbiamo parlato di Houston, cioè Green è stato proposto in uno scambio, quindi per cui Green è scambiabile. Ovviamente Şengün non lo è e non lo sarà, questo mi sembra un dato di fatto. Però in questo momento Green è quello che ti sta facendo 30 punti di media nelle ultime partite e fondamentalmente ti sta portando le vittorie. Quindi che risposta vuoi darmi a questo proposito?
Allora, secondo me la questione è che Green è quello che ha mostrato una crescita un po' inferiore rispetto, diciamo, a quelli che dovrebbero portarla a terra. Esatto, non ha mostrato, a parte veramente questo mese di marzo, che vuol dire tutto e niente, anzi vuol dire più niente che tutto, perché dia l'idea di essere un giocatore quantomeno una seconda stella da squadra importante. Non sembra, a me non sembra esserlo, cioè se poi magari il prossimo anno sarà veramente quello che ci dirà delle cose, se imparerà appunto a rallentare, come abbiamo detto, come si dice, no? Gli rallenta il gioco davanti agli occhi e riesce a prendere decisioni migliori, come può fare un Anthony Edwards, per non dire un Doncic, ecco, mentre lui invece questa capacità ancora non ce l'ha. Ed è un giocatore che a una certa devi pagare, e la questione secondo me è se non puramente, grandemente questione salariale, cioè rischi di dover pagare un giocatore, perché purtroppo le dinamiche di mercato sono quelle, più di quello che vale e di cui non sai se poi arriverà a valere quello che lo stai pagando, e poi dopo i soldi sono finiti. Şengün lo pagherai, è evidente, se li hai meritati quei soldi, se li sta meritando. Jalen Green forse no, e gli Houston Rockets sono completamente innamorati di Amen Thompson, che è un giocatore di cui io consiglio a tutti di andare almeno andarsi a vedere gli highlight, non dico che cosa, gli highlight, perché da vedere uno dei più grandi spettacoli dell'NBA. Io non ho mai visto un giocatore con quell'atletismo, cioè forse Shedon Sharp ci arriva vicino, ma non con quella facilità, cioè tu non vedi il momento in cui lui fa lo sforzo di esplodere per il salto, sembra sia quasi fermo, a malapena piega le ginocchia e due decimi di secondo dopo è a un metro da terra. Io non lo fa sembrare Cam Whitmore e Jalen Green, che sono due atleti straordinari, della gente atleticamente mediocre, per la facilità che ha di...
E comunque hai tutto il tempo per osservarlo, Amen Thompson.
Assolutamente, ma vede che è interessante, proprio interessante, cioè ovviamente la prima idea che viene in mente come comparison è il primo Ben Simmons, questo è assolutamente evidente, è più basso, notevolmente più basso, però è più atletico, super difensore, perché Amen Thompson è un super difensore già da adesso, capisce molto bene la palla a canestro, fa pochi assist, ma perché non gli dai la palla in mano, perché non fa canestro neanche una vasca da bagno se si allontana dai 3 metri, e quindi gioca pochi pick and roll banalmente, ma è un ottimo.
Però che valore ha Green adesso come adesso?
Cioè... secondo me è abbastanza altino, viste le prestazioni. È vero che secondo me da sempre l'idea di essere un'illusione è un,
io
è un
lo cederei
semifreddo.
Io lo cederei in estate, se possibile, se arriva l'offerta buona, proverei a cederlo finché c'è gli amatori, altrimenti però deve essere un'offerta buona. Ad esempio già il Michael Bridges, di cui si è letto proprio in questi giorni, non lo so, è sicuramente un giocatore migliore di Green, però noi in slot 3-4 abbiamo Brooks, che comunque abbiamo pagato ed è un giocatore solido, Tarison, che quasi non abbiamo avuto quest'anno, ma è un ottimo, ottimo role player che aveva fatto vedere finché non si è rotto, della grande crescita, motor incredibile, tiro più che discreto, difensore, rimbalzista in attacco ottimo, cioè proprio uno di quei giocatori che poi ti tocca pagare bene e che tutte le squadre vogliono avere. Io sono innamorato di Jabari Smith, secondo me è un giocatore veramente plug and play dove ti pare, cioè migliorato anche quest'anno secondo me, non tanto nelle cifre di per sé, ma
nella comprensione.
Comprensione del gioco, capisce la pallacanestro, ottimo difensore anche lui, d'altronde se siamo settimi in defensive rating vuol dire che difensori ce li abbiamo, bel rimbalzista, sta timidamente iniziando a costruirsi qualcosa dal palleggio, che è quello che lo separerà dall'essere un puro role player a magari un terzo violino, non credo mai secondo perché non credo ce l'abbia dentro, però è migliorato dal percentuale dal campo, efficienza. Quello che gli manca tantissimo è riuscire a costruirsi, come dicevo, un tiro e andare un po' di più al ferro, perché tira pochissimi liberi, ma è proprio una specie di Klay Thompson prima maniera versione 6-10. Cioè, per me ha tutto per essere un Michael Porter Jr. che difende, perché ovviamente Michael Porter Jr. era un altro atleta, adesso dopo il fare intervento alla schiena sì, un po' esatto. meno. E tanto più avanti ovviamente nella sua carriera NBA, ma potrebbe tranquillamente essere uno da 18-19 di media, 10 rimbalzi, che esce dai blocchi, si costruisce un tiretto ogni tanto, cioè è proprio un bel bel giocatore. E quindi secondo me siamo abbastanza completi, Cam Whitmore che è comunque una ala piccola anche lui, cioè non credo ci serva tanto il Michael Bridges, a meno che non sia una lateral per vendere qualcun altro. Per me serve proprio una guardia
di una livello, bella guardia, di livello esperta.
È che non ce ne sono tante, cioè non è un momento in cui di guardie pure o semi pure ce ne siano tante di livello in giro. Cioè 5 anni fa ce n'erano di più, 10 anni fa era pieno, adesso poche. Quello che sarebbe folle, sogno bagnato, sogno occhi aperti che non si realizzerà, sarebbe se per puro caso Phoenix quest'anno va così cos'ha, l'anno prossimo va così cos'ha, non me ne voglia il deal, non glielo auguro, andare a dire a Phoenix: oh, ti do Jalen Green, ti do Tarison, ti do 4 prime, mi dai Devin Booker.
Ci sta.
Noi l'abbiamo venduto per 3.
Vedi?
Sì. No, boh,
da uno che si è fatto ricoprire del liquido seminale dal Fede nella Dynasty?
Sì, proprio lui.
Ci sta, penso che Booker abbia diversi riflettori puntati addosso.
Sì, sì, infatti se mai dovesse cambiare, che potrebbe essere nel caso, non credo quest'anno, se l'anno
prossimo andrà ancora male. E fare, stiamo parlando di Fanta Trade, un Donovan Mitchell?
Ci ho pensato anche a lui. Donovan Mitchell secondo me è fortissimo. La mia
probabilmente non è in grado di dare una svolta alla mentalità della squadra, se quello che pensi con Booker forse non ha quelle capacità.
Sai cosa penso? Che secondo me Booker è più completo come giocatore rispetto a Mitchell, è più adatto, cioè fa più cose, può essere tranquillamente, finché Amen Thompson non si sviluppa, il vero playmaker della squadra senza grossi problemi, insieme poi a Shengun, che è un ottimo passatore,
sì.
è un tiratore secondo me migliore al di là delle percentuali da tre punti, cioè quest'anno sta tirando tecnicamente meglio Donovan Mitchell, ma secondo me Devin Booker sulla carriera è un tiratore migliore, è più facile immaginarsi un sistema difensivo perché ha altre leve. Mi dà l'idea di essere uno che si adatta meglio al nostro tipo di talento, può giocare meglio senza palla, soprattutto un po' off the ball, mentre Donovan Mitchell è uno che ha bisogno di averla tanta 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 la palla in mano. Devin Booker di meno, secondo me. Mi dà proprio l'idea di essere quello, cioè tra avere un Devin Booker tra due anni con Cam Whitmore, Thompson, Smith, Shengun cresciuti di un ulteriore anno, ci proietterebbe secondo me istantaneamente la squadra da 50 e più vittorie, perché secondo me già quest'anno con meno infortuni alla fine abbiamo visto che potevamo ambire alle 40, perché il sistema difensivo ce l'abbiamo già,
ma le raggiungerete probabilmente le 40, che è già un
sì,
un
scusa, il 50% raggiunto, volevo dire
sì, perché
il 50% è 41.
Sì, beh, ma per me siamo a 38-39, non ci arriviamo a 40.
No, sì, oddio, siete a 36, eh? Siete a 36.
Adesso posso dire che non lo so se andiamo avanti così ancora tanto, però, perché abbiamo tanti infortuni. Speriamo, però basta che Jalen Green...
Non lo so, però diciamo che anche vi fermaste a 36 sarebbe comunque una stagione...
Poi l'unica cosa che bisogna capire su Booker è quanto effettivamente sia un leader che trascina una squadra.
È verissimo, ma vale anche per qualunque altro, vale anche per Donovan Mitchell, che alla fin fine
sarebbe forse la prima volta a un livello di prime così alto in cui Booker possa provare l'esperienza di essere un traghettatore, non semplicemente un secondo, comunque uno che sembra un primo, vero, vero. Che non lo è
assolutamente. Poi ripeto, non credo succederà, se dovesse mai cambiare probabilmente va da altre parti, se dovesse succedere, vediamo. Dovesse succedere che si rende libero, disponibile, io credo che Houston farebbe carte veramente false, perché per me è l'identikit. Poi magari non vincerà mai un cazzo, amen, però per qualche anno ci si diverte, quantomeno. D'altronde poi in questo mondo le vanno gli altri. Esatto. Amen Thompson sta giocando da 5 praticamente, con noi in queste partite. Cioè, lui è nominalmente il 5, lui è sempre nel dunker spot, è sempre in angolo, che taglia... Ah, è una cosa fondamentale che lo rende efficiente è il fatto che è un tagliante straordinario, dei tempi per il taglio incredibili, è velocissimo... E rispetto
è velocissimo.
E rispetto a uno, cioè, e a tempi e modi per arrivare al ferro da 2-10, cioè da giocatore da 4 atletico, perché va su con una tale velocità che sembra che sia più alto quando va su, e che ci mette niente ad arrivare al ferro.
Guarda, una cosa che ho visto in Amen Thompson è, sai che guardo sempre nei giocatori appena entrati o comunque al primo secondo anno, è la sicurezza. Cioè, mi sembra un giocatore molto sicuro di sé, nonostante non abbia molti minuti a disposizione, mi sembra
grande
molto
confidenza
sembra molto sereno, molto, molto sicuro, non strafa mai, quello che fa lo fa bene, e non si tira indietro, tra l'altro non è un timido sul campo, quindi secondo me...
Scusate, cambiando discorso così a gamba tesa, se non ci focalizziamo solo su Utah. Se doveste mettere un obolo su Sacramento, Dallas, Phoenix per il sesto spot, a chi lo mettereste?
Beh, occhio che anche le due davanti non è che sono così lanciate, però soprattutto i Clippers hanno rallentato un attimino.
Secondo me Sacramento
sta andando bene, al di là della sconfitta con Washington, che quella è stata inaspettata. Comunque abbiamo preso dei belli scalpi tra New York e altre partite. Comunque abbiamo un calendario difficile, quello sì, dobbiamo giocare con Dallas, forse Phoenix, cioè sicuramente, però forse con una delle due, forse addirittura giochiamo due volte. Quindi poche partite facili, però stiamo andando abbastanza. Mi sembra tra le tre quella un attimo più in condizione, quello sicuramente sì. Chiaro che se ne facciamo una questione di talento, difficile non dire Phoenix.
Io invece, appunto, visto che parliamo di scommesse, metto la mia banconota su Dallas come sesto. Phoenix, sinceramente, mi sembra che abbia ancora tremende difficoltà, ne abbiamo già parlato.
Dalla...
e continua ad alternare prestazioni vincenti a prestazioni mediocri e non riesce a trovare continuità. Dallas mi sembra nell'ultimo mese che abbia un attimino accelerato, abbia accelerato Doncic, però è anche vero che a parte Golden State, dalla 4, lasciamo stare le prime 3, dalla 4 alla 9, che sono tutte in un lasso di vittorie molto, molto corto, nelle ultime partite stanno tutte abbastanza viaggiando, cioè nel senso non ce n'è nessuna in reale difficoltà, perché comunque anche i Pelicans vengono da nelle ultime 10 cosa sono? 8-2. Forse i Clippers sono quelli, come diceva Marione, che hanno perso qualche partita abbastanza abbordabile, però secondo me stanno tutte viaggiando adesso, forse tranne Golden State, che è sempre anche quella come Phoenix a un livello però molto più basso, sempre sulla linea di galleggiamento tra vittorie e sconfitte. Fede?
Io mi piacerebbe dire Sacramento per il sesto posto. Dallas sta andando veramente tanto 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 bene. Io non so perché, ma mi aspettavo i Suns sempre in altissimo. Purtroppo hanno avuto una quantità di infortuni tale che secondo me alla fine non vorrei avessero perso il treno del riuscire a trovare il loro ritmo. Non sono mai riusciti a trovare il ritmo tutto l'anno perché non sono mai stati sani tutti insieme. E quindi tendo ad affidarmi a squadre che probabilmente hanno avuto più modo di conoscersi in un rush finale. Mi danno un poco più sicurezza.
Sì, sono d'accordo con voi. Faccio un grande cheat a riguardo. Mi piacerebbe Sacramento.
Sapessi a me.
Sì, sarebbe figo anche perché sarebbe, tra l'altro,
una bella conferma.
Sacramento contro Minnesota, come adesso sono proiettate, sarebbe una bellissima serie da vedere anche.
Molto interessante.
E chi lo sente lo zio dopo? Mamma mia.
lì sarebbe comunque una bella sfida, sì. Dopo se vince Minnesota ti preoccupare. Intanto vediamo se ritorna Taos quel cretino. Ma tanto viaggiate bene anche senza Tam, dai. Ma sì, vediamo bene, in realtà ne abbiamo persa qualcuna di troppo. E comunque sì, manca oggettivamente. È vero che hanno Nasrid che sembra strafatto di oppiacei, però perché anche l'ultima che ha giocato contro Golden State, non so se nei primi 5 tiri da 3 ne ha messi 4, una roba del genere, se non sbaglio aveva tipo 17 punti dopo un tempo e mezzo di partita il buon Nasrid. Però insomma non è sempre domenica, per cui in clima playoff ti direi meglio Towns che lui, che come backup va benissimo, ma insomma il livello si alzerà notevolmente, c'è bisogno. E comunque come vi avevo accennato, avevo detto che secondo me Minnesota non sarebbe rimasta al primo posto, e infatti insomma è stata scavalcata e secondo me si trova un po' nella zona in cui dovrebbe essere, visto quello che dà sui due lati del campo, quindi in questo momento terza a ovest.
Ma cosa, due partite sotto? Quanto ha?
No, sì, due partite sotto rispetto a Denver, che però insomma mi sembra che abbia comunque preso a macinare anche Denver. E invece lo stesso discorso a est, nel senso la situazione è meno fluida a est, le posizioni sembrano un attimino un po' più statiche, soprattutto io direi dai Bulls in giù sembra abbastanza tutto deciso. Invece per il sesto posto a est chi vedreste? Nel senso abbiamo i Cleveland che hanno perso qualche partita nelle ultime 10, che sono terze a 44 vittorie, e Fila che è ottava a 39,
che tra l'altro si parlava appunto
si inizia già a risentire il nome di Embiid nelle news. Chi mettereste come sesto? In questo momento c'è Indiana con 41 vittorie.
Che Indiana sta andando abbastanza bene, cioè sia Cam che è carico come un puma per avere tutti i soldi che può quest'estate, ci sta andando veramente come un satanasso. Il bello è che sì, si va dal sesto in giù, perché i Magic mi sembra che resistano da quinti, e anzi altro che resistere. Cioè sta andando veramente molto bene.
Rischiano di arrivare anche quarti.
Esatto, cioè sono hanno una difesa fuori dalla grazia di Cristo, era una cosa, era quella la cosa.
Visto il roster meno amato di New York, sì, c'è quella possibilità effettivamente.
Nonostante però bene anche New York.
Sì, però sai, comunque gli manca Mitchell, Randall e della gente a caso. È vero che c'è il buon De Vincenzo che sta facendo prestazioni abominevoli. Però secondo me c'è il rischio che possano, insomma, lottare con Orlando per il quarto posto.
Quanto è devastante che in tutto il mondo il ragù alla bolognese si chiama bolognese e un italiano invece si chiama big ragù. Se magari lui dicesse che non si chiama così, riuscirebbe a far cambiare il nome della maledetta salsa in tutto il mondo. Sarebbe bellissimo. Ma tra l'altro, quanto manca Randall per tornare? Non dovrebbe essere roba di... Doveva tornare per i playoff.
No, ho sentito che potrebbe tornare prima Mitchell rispetto ad Anunobi e Randall. Però non vorrei dire stronzate, vado a memoria su una notizia che mi sembra di aver letto, che Mitchell potrebbe essere pronto prima dei due già citati. Quindi appunto, e manca anche Anunobi, che mi ero dimenticato di dire prima. Quindi comunque New York, è vero, sta procedendo bene nonostante comunque tre titolari che mancano.
Ah sì, assolutamente, che tra l'altro Anunobi gli aveva fatto veramente saltare il tappo.
Sì, e quindi secondo voi Indiana può mantenere il sesto posto o Miami è fila?
Dipende da...
Da rientro, vero?
Sì, secondo me sì. E sì, anch'io vedo Indiana in questo momento, se dipende quando e come torna in beat.
Anche perché Miami nelle ultime 10 partite comunque 4-6, quindi non un po'
sì, ma Miami ce l'ha questo, questa cosa storicamente, quindi è una squadra che secondo me nessuno vuole affrontare ai playoff, perché sa che poi è una di quelle che cambia di più il registro tra playoff e stagione regolare, quindi.
Poi io non so se a questi livelli quanto conti la tattica, però io lotterei per non arrivare sesto e beccarmi Boston, sinceramente, nel senso, perché Boston oggettivamente è abbastanza inaffrontabile, sì, in questo momento, per cui io me ne starei bene alla larga dal sesto posto, cercherei di arrivarlo prima o dopo. È ovvio che certi calcoli magari non li puoi fare a priori per quello, però sì, chi capita lì non la vedo benissimo.
No, per niente.
Chiunque sia.
Quest'anno è una corazzata. Vincono con una facilità disarmante. Non...
E quindi come sarà poi prenderlo in culo in finale contro quella dell'Ovest?
Esatto.
Questo glielo chiederemo al Tozzi quando arriveranno in finale.
Esatto, no, potrebbe essere l'anno buono finalmente.
Si presentano i tifosi tipo i Denver in 20.000 con la faccia tutti quanti del Patrick gigante.
Sarebbe tantissima roba.
Ma tipo la faccia da serie LeBronese che ogni tanto ha, o una faccia sorridente, intendi?
No, quella sorridente, la gif che ha fatto, anzi scusami, lo scherzo, perfetto, che ha fatto il mare da tanto tempo, quello sorridente con gli occhiali orribili.
Sì, ottimo. Quella sarebbe fantastica.
Sono tutti quelli orribili, quelli col patto, incredibile.
Che bello, che spettacolo.
E andiamo sull'ultimo argomento, Dile.
Il giochino.
Vi ammazzo. quello del ripigliati. Sì, ottimo, faccio quello che sarebbe un ottimo cartonato da mettere negli stadi.
Esattamente.
È veramente bello.
Io avete presente che tipo su Outlook?
Ma con scritto sotto loser, tipo dimostrare gli avversari.
Avete presente che tipo su Outlook, su quelle robe lì, si può mettere una foto di un account e ti si vede il faccione? Io per test qualche tempo fa avevo creato una roba dei Deomis per una certificazione, dovevo creare delle varie cose per imparare come si fanno le robe su 365, su Cloud di Microsoft, avevo creato un account che era tipo Mario Bruno, uno Patrick del medico, e ci avevo messo il faccione del Pat da Saruman, che andando poi tutta roba che ovviamente ho lasciato lì perché che cazzo me ne frega. Poi tipo il mio
è in rete, molto bene.
Ovvio, no, non è in rete, non è fuori. Però il mio capo ha detto: oh, ma qui abbiamo delle licenze che possiamo riutilizzare. E poi guarda, ma scusa Fede, ma sta roba qui l'hai fatta tu, ma chi è sto qui con la faccia da mago, stramostro, ma che cazzo è sto qua? Era Patrick, il padre che la faccia da Saruman, tipo
benvenuto,
ha scritto vi bollisco tutti,
benvenuto nella madness, gli hai detto. Ma tra l'altro adesso non mi ricordo se è stato il Marione o se è stato tu a postare il video, quello del possibile lavoro del Pat.
Io
è stata una cosa che mi ha fatto scompisciare per almeno un quarto d'ora.
Il lavoro del Pat.
Adesso no, sarebbe da spiegarlo a chi ci ascolta, perché vabbè, è difficile ovviamente
seguire Frank Gramuglia, che è molto
è molto
forte sui social, quando racconta di cosa fa un consulente, ecco, quando cerca di capire quale sia la posizione lavorativa di un consulente. Mi sono immaginato il Fede che nel sud-est asiatico durante la sua vacanza provava a indagare sul...
Ma ecco, cosa fa un consulente?
Esatto, cosa fa il Pat?
Ma no, beh, ma Fede, già detesto il lavoro, figurati parlarne, vai via. Ma porca troia, che...
È facile non parlarne quando hai 150k sul conto, eh?
Ho parlato col buon Binance di cose di stipendio e mi è venuto il buon Pat, con la differenza che quelli che fanno il lavoro del Binance, il lavoro del Binance, quei soldi li guadagnano davvero, non come il buon Pat.
Perché stai dicendo che millanta?
Chi? No,
chi?
No.
Il Binance assolutamente no.
No, il Binance proprio no. Pat, no, dai, non è che millanta, spara un sacco di cagate.
Molto bene.
Ma gli voglia bene così, d'altronde. Cioè, se
no, io non gli voglio bene, mi dissocio da questa cosa.
Ricordiamo, quando dici queste frasi, pensa al faccione che c'è sulla gift, per piacere, lì sullo sticker, e vedrai come cambi idea velocemente. E torniamo all'ultimo pseudo argomento di stasera. Cos'era, Fede, che l'avevi proposto anche tu?
Ovvio, gli NBA teams ormai bisognerebbe iniziare a deciderli.
Vabbè, se lo dici tu allora, lo facciamo subito. Chi siamo noi per non ascoltare il Fede, cazzo?
Poi c'è Zach Lowe che dice: quest'anno non voto perché lascio fare The Homies.
Beh, d'altronde noi siamo il podcast ufficiale in Italia dell'NBA, quindi insomma,
il nostro parere vale come un milione. Nostro
conto di Sperle,
sì, quello di
Tanaka,
esatto, da Takeshikitano, l'assegno da 1 milione di Sperle.
Il faccione del Kitano era una cosa di un imbarazzante,
no, delle cose più fighe.
Il Kitano, quello col faccione enorme,
esatto, con il
faccione di Kitano. Il bello che il vero Kitano era accanto al pupazzone. Questa è una cosa bella. Ma la genialata della Jalapas di dire l'assegno da migliore
per poi mostrare l'ha fatto sorridente del vincitore,
che vediamo se la trovo, guarda, mentre voi parlate di sti cazzo di cui
ma parliamo del mitico Lippo Lippi e la sua amica Cippa Lippa.
Grande Lippo Lippi,
il sindaco del Giappone.
Grande, dei geni assoluti.
Trovo così.
Dai Fede, vai avanti con devi, questi
ma no, io voglio
parlare. Devi scrivere Takeshi Doll e lo trovi.
Sì, lo trovi.
Mamma mia.
Che bello.
Ah, no, ma il faccione del Takeshi Kitano, sì, bello.
Sì, Takeshi Doll.
Ma se scrivi anche Takeshi Kitano, mai dire Banzai, viene fuori subito.
Che meraviglia il faccione.
Ma voglio vedere proprio il pezzo della segna del milione di Sberle, io che era
quello che... Beh, e quando facevamo vedere tipo la classifica dicevo no, beh, qui l'Atalanta pareggia con la Salernità.
Scrivi un milione di Sberle, assegno un milione di Sberle, vedrai che ti viene fuori.
Assegno un milione di Sberle, viene fuori il Patrick.
Che faccia? Questo è incredibile.
Grande protesi di complotto.
Questo è difficile trovarlo.
No, ma voi vi ricordate lo sketch, quello del mago della roulette, il Sandro Pazzaglia? è così il Patri. Ho provato a lanciare la palla sulla roulette 80 volte dicendo che
mi è sempre capitato lo zero.
Il metodo del Pazzaglia, che bei tempi, ragazzi.
Cazzo, che ridere.
La tipo spazzatura era sempre il top.
Ma quello non è spazzatura, quello era il top, cazzo. Le prime due stagioni di Medi Banzai ce le ho ancora scaricate da qualche parte.
Oh, ma c'era tutta una serie, quello che mi hai girato tu ieri del videogioco. Come chi cazzo è?
Super Joy, là.
Il Super Joy.
Quello del Roberto Artigiani.
Esatto, i Rubini Burman, Sangue di Piccione. Ti ricordi? I Rubini Burman.
Io no.
Andate a vedere, dopo è finito anche in Gattabuia, il venditore.
Ma chi è sto numero uno?
Si chiama, adesso ti dico...
Baracco.
Sergio Baracco. Sergio Baracco. Andate a vedere i video di Sergio Baracco quando insultava anche il suo datore di lavoro durante le dirette, momenti altissimi. Poi è stato arrestato per truffa. Però una cosa.
Si trova il video del milione di Sberger, però.
Sergio Baracco, guardatevi Sergio Baracco.
Non però
è geniale.
Boh, allora sto quintetto NBA, dai.
Aspetta, scusa un secondo, guarda un attimo. Aspetta, che stavo cercando.
Eccomi, il fazzone del Kitano.
Che grande momento.
Allora, aspetta, che qua è su Patatrack. Allora, qua. Ok, eccoci, arriva.
Che Vincenzo?
Ma chi? No. Ma... No, che dopo vi sono da messo. Il pacchitano,
esatto,
che non è il pakistano ma il pacchitano.
Oh, quindi cos'è, Patkeshi Kitano?
Il grande
della puntata.
Oggi ho voglia di stare in vostra compagnia e guardate adesso.
Il grande baracco,
c'è sento qualche secondo. Fermi, non muovetevi, non andate lì. Oggi è una grande sorpresa. Guai se cambiate canale, guai. No, ho detto chiaramente 1.990.000 l'uno, non più di due. Ho il Pascià, ho il Corona 1.990.
Un genio assoluto.
No, è
Sergio Baracco?
No, scusa, cazzo. Scusa Fede, ti devo mandare.
Vai.
Su Instagram. No, vabbè, vediamo, ve lo mando su WhatsApp.
Grazie, pensai che io
l'ultimo, no. Allora, l'ultimo post del Mac 64.
No, beh.
Cioè, guarda.
Dov'è il telefono?
Dovete vederlo.
Qua.
Il secondo Mac più famoso della storia.
Cioè, ma che cazzo è?
È la locandina di Titanic. E lui, c'è lui con una,
chi è?
Con una tipa. C'è il Titanic, ovviamente, sotto il cigno, il trapezio inaffondabile. Dopo questa possiamo fare quintetti.
Facciamoli questi quintetti. Dai, facciamoli, che vogliamo dormire.
Primo quintetto. Trapezio inaffondabile, io non ho parole.
Poesia pura.
Pazzesco.
Primo quintetto NBA. Allora, partiamo, dai, Doncic.
Ma quintetto è due guardie, due ali, un centro, due
guardie. Due guardie, due ali, un centro in teoria.
Per me sì. Okay. Al massimo sul centro se ne può in qualche caso.
Doncic, Edwards.
No.
Sgarra la vita. Che se non vince l'MVP lì ci finisce sicuro.
Doncic primo quintetto NBA.
Beh sì. Facile.
Sì.
Secondo me il primo quinto NBA è facilissimo quest'anno, proprio pochi dubbi.
Boh, allora mettiamo anche centro Jokic e come ali mettiamo Tatum se arriva primo
e Giannis
e Antetokounmpo, anch'io sono d'accordo.
cioè quelli sì. sono proprio, questo è proprio già scritto secondo me, cioè,
no? sì.
Più fa, il secondo magari è più
il secondo,
secondo è più sugli anni si intendi?
No,
sul secondo quintetto. Ah, ok.
Allora, una delle guardie è Edwards, se siamo d'accordo. No,
una domanda, ragazzi. Noi ce ne sbattiamo qualcosa, visto che cioè, non stiamo facendo previsioni su chi lo vincerà. Ma,
no, su chi lo daremmo noi.
Esatto, cioè, noi ce ne sbattiamo qualcosa delle 65 partite?
No.
E no, dobbiamo mettere 65 partite, no, stai scherzando.
Sì, sì, meglio così faccio rientrare Sabonis al posto di Embiid, bravo.
Allora, facciamo così. Io invece Edwards lo lascio un attimo in naftalina e ci metto Brunson.
È migliore la stagione di Edwards.
Sì, Edwards secondo quintetto NBA tutta la vita, secondo me. Mitchell?
Domanda. Aspetta, però. Deve essere per forza o Brunson o Anthony Edwards?
No.
Cioè, perché deve essere chi? Un out-out? Cioè, sono due gli slot di guardia alla fin fine.
Chi no, nel no, io nel senso metterei, per Edwards ci penso un attimo, metterei nel secondo quintetto per quello che mi riguarda, è chiaramente sicuramente Brunson. Su Edwards ci penso un secondo, è probabile, ma ci penso un secondo. Non so se voi, Edwards mi sembra che voi lo vogliate mettere, quindi
sì, secondo quintetto NBA, tutta la vita.
Dai. Siete stati i primi fino all'altro ieri.
Ok, dai, ci può stare. Su Brunson avete altre alternative invece?
Mitchell?
Io ho il dubbio con Mitchell, cioè...
No, vabbè, se dovesse Brunson... Forse sì, ma è il meglio di Mitchell, perché almeno Brunson è stato costante tutta la stagione.
Sì, e poi secondo me ha fatto più partite.
Mitchell picchi più alti, ma secondo me andrebbe premiata la costanza della stagione di Brunson.
E non sono nemmeno sicuro che Mitchell rientri nelle 65 partite, tra le altre cose.
No, non credo che ci rientrerà.
Perché ne ha saltate una valanga.
E allora sotto le 50 non ci arriva. Allora... Ci sta Brunson ed Edwards, ci può stare. E Haliburton?
Certo, ha saltato partite anche lui, però. Adesso non dirmi quante, ma ne ha saltate.
Controlliamo, dai. Controlliamo.
Poi ne ha giocate 60.
Ah, cioè, contro le, contro le 60, no, ce la fa.
Sì. Contro le 66 di Brunson, per dire.
Secondo me Brunson resta sopra e metterei anche Edwards sopra Haliburton, nonostante sia leader di assist, ma per completezza metterei Edwards sopra.
Beh, anche il risultato di squadra.
È il risultato di squadra, certo.
Beh, certo, direi certo. Che è il lato difensivo che sposta tanto per Edwards. Numericamente sono tutti lì.
Ali.
Beh, allora, Kawhi.
Kawhi che quest'anno ha giocato tanto.
Kawhi ci va per forza. Arriva a 60.
Kawhi sì. Io per ci forza. Metterei per questioni di squadra, per quanto la cosa mi infastidisca un po', ma ci metterei dentro Brown.
Jaylen Brown?
È facile che ci vada più di un
ma per la questione squadra, per la questione squadra, cioè legato al risultato di squadra, che secondo me non deve passare inosservato.
Alternative credibili?
Che siano per tutta la stagione di quel livello, cioè adesso sta venendo fuori nell'ultimo mese e mezzo, ma all'inizio stagione non era così, che Williams, Jalen Williams di Oklahoma. No,
troppo presto per un quintetto.
Sì, immaginavo.
Banchero va secondo voi in terzo?
Siamo ancora al secondo però.
Perché secondo quintetto troppo per Banchero.
Penso di sì. Perché...
Insomma, ma scusa, chi sono i due nomi che abbiamo detto finora? Scusate,
no, per adesso Kawhi.
Kawhi.
E tu hai proposto Brown
che ci sta, sì, che ci può stare.
Vabbè, ci starebbe Durant, che
è difficile da tenere fuori, però quello già. Io però anch'io sono più per.
Però Durant la stagione, cioè nel senso Phoenix ha avuto alterne fortune, però alla fine cioè
per Phoenix, dire, secondo me è meglio LeBron di Durant forse quest'anno.
Secondo me no.
Cioè, no, non sono d'accordo, è meglio anche per me Durant, ma il problema è cioè io ho scelto Brown per questione di squadra, perché oggettivamente con un record del genere è difficile non metter dentro mettere il solo Tatum nei primi due quintetti.
Infatti ci sta anche Brown, secondo me.
Mi sembra molto molto strano.
Ma Brown, cioè, entra in G più che in F.
Poi entrerà dove manca un punto.
C'è il doppio ruolo,
se entra, se entra,
no,
entra,
non penso proprio.
È impossibile che i Celtics è impossibile che ci vada uno solo nei quintetti dei Celtics. Impossibile.
No, va detto che c'è, cioè, la forza dei Celtics è come quella, ce n'è un po' più forte, e poi ne hanno 5 fortissimi dietro quello un po' più forte. Va detto quello.
Dai, facciamo.
Cioè, io metterei Durant, sinceramente. Cioè, anche perché Durant ha fatto, cioè, i Phoenix, nonostante oggettive sfighe di infortuni superiori ai Clippers quest'anno, ne hanno vinte, sono ad ora a 2 vittorie di meno di loro, non è che sono 10 sotto.
E io metterei Durant nel terzo quintetto, però ci può stare.
Io sposo la linea dello zio e voto Brown anch'io. No,
ma la stagione di per dire, il problema è che, ripeto, sono ottavi, ma la stagione di Durant secondo me non è inferiore a quella di Kawhi. Cioè, ha giocato
le
partite.
No, dai, Kawhi ha fatto il super mostro.
Ah, ho capito, ha avuto un periodo che ha fatto il super mostro, adesso non sta facendo il super super mostro, alla fine, ripeto, la squadra lì è. Cioè, è che Durant ci ha abituato troppo bene, che è un po' che diciamo, cazzo che bello che Kawhi sono 2 anni che non si rompe più. Poi vai a vedere Durant, le ha giocate quasi tutte, 27 punti, 52% dal campo, 41 abbondante da 3 punti, 7 rimbalzi, 5 assist. Vai a vedere le cifre di Kawhi, sono molto più basse, cioè,
sì, ma un impatto sui due lati Kawhi.
E siamo d'accordo, però Durant, fermo restando che Durant non è, ma ripeto, secondo me quello che fa grosso nella differenza dei due, nella percezione, che non eravamo più abituati a vedere Kawhi così, che è fortissimo, intendiamoci, ma se questo fosse il Durant rientrato dall'infortunio come è tornato 3 anni fa, stiamo dicendo cazzo Kawhi, il cazzo Durant deve stare almeno nel secondo quintetto. Cioè, secondo me è sposta questa cosa.
Ma non sono d'accordo io su Durant.
Allora, cosa facciamo? Teniamo
Kawhi quintetto, intendiamo, non stavo discutendo. Però per dire che per me la stagione di Durant è poco sotto i riflettori, ma per me è comparabile. Cioè, se devo scegliere tra Brown e Durant, non ho dubbi, va bene che uno ha più vittorie di squadra, però secondo me sono un po' tier di giocatori che sono diversi.
Quindi cosa restiamo come ali?
Per me, come si diceva, Brown e Leonard.
Ok.
Per me Brown e Durant.
Ok, e centro del secondo quintetto?
Questa è una bella domanda.
Secondo me c'è il dubbio tra Sabonis ed Anthony Davis. Uno dei due è un po' più continuo.
L'altro, ti direi Sabonis, anche io dico Sabonis.
Io dico Sabonis, però stan lì, nel senso che...
Sì, sì, sicuramente sì.
Tanto tutte e due... E probabilmente in una squadra da titolo preferirei avere Anthony Davis che Sabonis, nonostante mi stia...
Vabbè, ragazzi, anch'io, cioè, ma adesso, insomma, uno è una super superstar, uno è un ottimo, fortissimo giocatore, però insomma.
Comunque attualmente sì, direi anch'io Sabonis, quindi, e invece il Fede penso punti su Anthony Edwards. E invece Anthony Davis, scusami, terzo quintetto. Invece, secondo me, qua ci sono molte più variabili.
Arrivato sicuro,
sì. E io metterei
quale Brown ci sta nel terzo quintetto.
Allora, andiamo alle guardie proprio. Allora, Haliburton, sono d'accordo anch'io.
Haliburton, tutta la vita.
Rispettiamo i 65, abbiamo detto.
Sì, io vi darei alcuni nomi: Derrick White. Oltre a Haliburton, intendo.
Con tutto il bene,
vi direi a questo punto Fox
e Steph, secondo me, due serissimi.
Direi forse Steph.
Anche Steph. Per me Steph. Volevo dirlo anch'io.
Anche se sinceramente tanti punti, ma sul campo anche tanti errori, li ho visti più volte Golden State, dipende se guardiamo le statistiche in sé o il reale valore del giocatore.
Che comunque Fox anche Fox. Lui è calato, è iniziato fortissimo tipo gli intermesi, ma secondo me è un paio di mesi quantomeno posto al Star Game che non è lucido come prima, non trascina più le partite come faceva prima, cioè un
comunque
po'
al massimo
po'
in carriera in tante voci statistiche
siamo d'accordo, però è notevole, cioè era vicino ai 30 punti di media e veramente infermabile, adesso sta giocando da ottimo ottimo giocatore, un po' meno
secondo me, però abbastanza per un terzo quintetto, dai,
insomma. E vi aggiungo anche così per mettere un po' di carne, vi faccio i nomi anche di Lillard e
Lillard, sai che questi due rischiano di finirci nella realtà per come ragionano loro in America?
Per quello, nel senso, è difficile il terzo quintetto perché in realtà i livelli si appianano abbastanza.
Io non li metterei personalmente, a parte che, scusate, alla fine Mitchell non l'abbiamo messo nel secondo?
No.
E allora però dobbiamo mettere nel terzo.
Allora il cerchio si restringe e mette.
Ma abbiamo detto che seguivamo il 65.
Ah, le 65. Sì, giusto. Allora sì. Haliburton per me è una lock, almeno terzo quintetto.
E allora Haliburton e Fox, dai.
Sono d'accordo.
Sì, ci può stare, dai. Haliburton e Fox. Ora Ali, io qua ci metto LeBron.
LeBron, Booker ne ha saltate troppe, no? Quanti non
ci arriva? Sì, non ci arriva. LeBron lo metterei e penso anche il Fede.
Adesso Durant, se non me l'avete messo nel secondo.
E Durant. Durant, LeBron e centro.
Io posso dare una candidatura, però non
prova.
Io direi Booker ce la farebbe nelle 65, Io potrebbe essere Gobert un nome interessante.
Anche perché letteralmente quest'anno ha fatto la difesa più forte NBA.
Però posso dirti un'altra cosa:
il difensore dell'anno.
Sì, quello sì. Però se prima avevamo lottato tra Anthony Davis e Sabonis, mi sembra normale mettere Anthony Davis.
Sì, no, era un'alternativa per.
No, vincerà secondo me, sarà in lizza per il titolo di difensore dell'anno.
Mi sembra... si prende quello. Anche perché comunque ho.
Dovrebbe essere anche miglior rimbalzista è Sabonis, però insomma siamo da alti livelli anche lì.
Sabonis, ricordiamo, è in doppia finale di Dynasty, giusto? O l'avevi venduto tu, Fede?
No, io si accamma adesso, purtroppo.
Ah, me peccato.
Quanto mi manca. No, è giocatore feticcio anche Sabonis.
Cioè, che bene, ragazzi. Abbiamo anche i nostri personali quintetti.
10 partite, sì, ce la fa forse Booker, hai ragione, sì.
Sì, ce la fa.
Ce la fa?
È a 58.
A questo punto...
Però secondo me Fox e Fox Haliburton sono...
No, io toglierei Haliburton.
No!
Come?
E metterei Booker.
Io Booker lo penalizzerei perché poteva fare molto di più quest'anno.
Concordo.
E allora restiamo così, dai.
È anche vero che la squadra, insomma, ha dei discreti compagni, però forse quando mancavano
il problema di Durant e di Booker non è tanto nelle loro statistiche individuali, ma quanto effettivamente hanno spostato, perché a livello di leadership, a livello di cazzimma, di impegno sul campo, non è che abbiano dimostrato tanto. È vero, Durant fa i suoi punti dalla ciata di scarpe, però alla fine i Suns sono, secondo me, sulle montagne russe anche per colpa delle loro star, voglio dire. Perché Booker e Durant ne ha giocate 65, Booker ne ha giocate 58, quindi voglio dire, sì, un po' di colpa ce l'hanno anche loro, nonostante tutto, a mio avviso. Quindi, possiamo andare in chiusura.
Sì, direi di sì.
E anche questa l'abbiamo sfangata con grande abilità, vero ragazzi? Mi sembra.
Esatto, come sto cercando il vincitore del.
Ma quanto siamo diventati bravi?
Del milione di sperme.
Io direi di spararci una bella sega, così facciamo un po' di polluzione anche noi, no?
Ma che mi hai letto nel pensiero, giusto? Se hai dato qualche carnaccio alla bisogna.
Sì, ovviamente sempre cose molto tradizionali, tu, no? Uomo-donna.
Beh, sì, mi picco ancora che mi piace la pagiana, cioè questa cosa qui. Ogni tanto guardo i trans che si trombano le donne, perché più tette vedo meglio sto.
È meglio, sì, sì, sì. Poi ci sono oggettivamente
grandi. Il testone veniva chiamato in maniera banzai Mashiro Tamigi.
No, il Mashiro Tamigi.
Il Takeshi Kitano invece era soprannominato Gennaro Olivieri.
Gennaro Olivieri, poi, grande.
Poi c'era Oliviero Pancaldi, Lippo Lippi e Cipa Lippa, il generale Puzzerstofen, Tony Pinarelli, Pocotto Pocotto.
Occotto Pocotto e Occotto.
Ma ti rendi conto che la Gialappa era geniale?
Il giovanotti giapponese e poi il Sakamoto Ibao, era quello che vinceva sempre la segnalazione di Sper. Che bello, ragazzi.
Bellissimo, belle risate veramente che non finivano mai, come dire, Banzai.
Beh, certo. Bene, andiamo ai saluti. Un saluto allo zio
Pocotto Pocotto
Tanaka. Un saluto al Mario.
Chi cambia podcast è un truffaldino.
È grande questa citazione. Un saluto al Fede.
Bella rega. Un saluto dal sindaco di Bologna del Giappone.
E un saluto da Mashiro Tamigi. Esatto, e alla prochaine.
Bella.
Oh yeah.
Tanaka.
Natasha from St. Petersburg. She was a trapezist. Ralph Vladimir from Chernobyl. He was a penguin boy. A penguin boy. Oh, a penguin boy. A bloody penguin boy. And this is flying in the lights. And he's dying for the lips. Always hidden, always crying in the cell of his web. Natasha never look at me, but this night I've got the blame. There's nothing that could fail. I'll strap up in this bully. Natasha never look at him, but this night he's got the blame. There's nothing that could fail. He's singing lay, lay, lay.
Lay, 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 lay